Italo Svevo. Zeno ha deciso di sposarsi. Da La coscienza di Zeno, 1923. Zeno ha deciso che è giunto per lui il momento di prendere moglie. Ada, la primogenita della famiglia Malfenti, è la prescelta, ma quando Zeno le dichiara il suo amore, la ragazza, convinta che le attenzioni di Svevo fossero per Augusta, si mostra stupita. La gaffe peggiore che Zeno commette a questo punto è di denigrare pesantemente Guido, il suo rivale nell'amore per Ada, senza capire che così facendo lo favorisce. Ada, sdegnata, lo elimina definitivamente dal suo destino. Il fallimento del progetto matrimoniale fa nascere in Zeno un'altra idea. Ritornarono tutti in gruppo intorno alla signora Malfenti, che teneva in braccio Anna ancora piangente. Nessuno si occupò di me o di Ada ed io, senza salutare nessuno, uscii dal salotto. Nel corridoio presi il mio cappello. Curioso, nessuno veniva a trattenermi. Allora mi trattenni da solo, ricordando che io non dovevo mancare alle regole della buona educazione e che perciò prima di andarmene dovevo salutare compitamente tutti. Vero è che non dubito io non sia stato impedito di abbandonare quella casa dalla convinzione che troppo presto sarebbe cominciata per me la notte ancora peggiore delle 5 notti che l'avevano preceduta. Io, che finalmente avevo la chiarezza, sentivo ora un altro bisogno, quello della pace. La pace con tutti. Se avessi saputo eliminare ogni asprezza dai miei rapporti con Ada e con tutti gli altri, mi sarebbe stato più facile di dormire. Perché aveva da sussistere tale asprezza? Se non potevo prendermela neppure con Guido, il quale, se anche non ne aveva alcun merito, certamente non aveva nessuna colpa di essere stato preferito da Ada. Essa era la sola che si fosse accorta della mia passeggiata sul corridoio e quando mi vide ritornare mi guardò ansiosa. Temeva di una scena. Subito volli rassicurarla. Le passai accanto e mormorai: «Scusate se vi ho offesa». Essa prese la mia mano e, rasserenata, la strinse. Fu un grande conforto. Io chiusi per un istante gli occhi per isolarmi con la mia anima e vedere quanta pace gliene fosse derivata. Il mio destino volle che mentre tutti ancora si occupavano della bimba, io mi trovassi seduto accanto ad Alberta. Non l'avevo vista e di lei non m'accorsi che quando essa mi parlò dicendomi: «Non s'è fatta nulla. Il grave è la presenza di papà, il quale, se la vede piangere, le fa un bel regalo». Io cessai dall'analizzarmi perché mi vidi intero. Per avere la pace io avrei dovuto fare in modo che quel salotto non mi fosse mai più interdetto. Guardai Alberta. Somigliava ad Ada. Era un po' di lei più piccola e portava sul suo organismo evidenti dei segni non ancora cancellati dell'infanzia. Facilmente alzava la voce e il suo riso, spesso eccessivo, le contraeva la faccina e gliela arrossava. Curioso. In quel momento ricordai una raccomandazione di mio padre. Scegli una donna giovane e ti sarà più facile di educarla a modo tuo. Il ricordo fu decisivo. Guardai ancora Alberta. Nel mio pensiero mi industriavo di spogliarla e mi piaceva così dolce e tenerella come supposi fosse. Le dissi: «Sentite, Alberta, ho un'idea. Avete mai pensato che siete nell'età di prendere marito?» «Io non penso di sposarmi», disse essa sorridendo e guardandomi mitemente senza imbarazzo o rossore. «Penso invece di continuare i miei studi, anche mamma lo desidera». «Potreste continuare gli studi anche dopo sposata». Mi venne un'idea che mi parve spiritosa e la dissi subito: «Anch'io penso di iniziare dopo essermi sposato». Essa rise di cuore, ma io m'accorsi che perdevo il mio tempo, perché non era con tali scipitezze che si poteva conquistare una moglie e la pace. Bisognava essere seri. Qui poi era facile perché venivo accolto tutt'altrimenti che da Ada. Fui veramente serio. La mia futura moglie doveva intanto sapere tutto. Con voce commossa le dissi: «Io, poco fa, ho indirizzata ad Ada la stessa proposta che ora feci a voi. Essa mi rifiutò con sdegno. Potete figurarvi in quale stato io mi trovi». Queste parole, accompagnate da un atteggiamento di tristezza, non erano altro che la mia ultima dichiarazione d'amore per Ada. Divenivo troppo serio e, sorridendo, aggiunsi: Ma credo che se voi accettaste di sposarmi, io sarei felicissimo e dimenticherei per voi tutto e tutti. Essa si fece molto seria per dirmi: Non dovete offendervene, Zeno, perché mi dispiacerebbe. Io faccio una grande stima di voi. So che siete un buon diavolo e poi, senza saperlo, sapete molte cose, mentre i miei professori sanno esattamente tutto quello che sanno. Io non voglio sposarmi. Forse mi ricrederò, ma per il momento non ho che una meta. Vorrei diventare una scrittrice. Vedete quale fiducia vi dimostro. Non lo dissi mai a nessuno e spero non mi tradirete. Dal canto mio vi prometto che non ripeterò a nessuno la vostra proposta. Ma anzi, potete dirlo a tutti. La interruppi io con stizza. Mi sentivo di nuovo sotto la minaccia di essere espulso da quel salotto e corsi al riparo. C'era poi un solo modo per attenuare in Alberta l'orgoglio di aver potuto respingermi e io l'adottai non appena lo scopersi. Le dissi: Io ora farò la stessa proposta ad Augusta e racconterò a tutti che la sposai perché le sue due sorelle mi rifiutarono. Ridevo di un buon umore eccessivo che mi aveva colto in seguito alla stranezza del mio procedere. Non era nella parola che mettevo lo spirito di cui ero tanto orgoglioso, ma nelle azioni. Mi guardai d'intorno per trovare Augusta. Era uscita sul corridoio con un vassoio sul quale non v'era che un bicchiere semivuoto contenente un calmante per Anna. La seguì di corsa, chiamandola per nome, ed essa s'addossò alla parete per aspettarmi. Mi misi a lei di faccia e subito le dissi: «Sentite, Augusta, volete che noi due ci sposiamo?» La proposta era veramente rude. Io dovevo sposare lei e lei me, ed io non domandavo quello che essa pensasse, né pensavo potrebbe toccarmi di essere io costretto di dare delle spiegazioni. Se non facevo altro che quello che tutti volevano. Essa alzò gli occhi dilatati dalla sorpresa. Così, quello sbilenco era anche più differente del solito dall'altro. La sua faccia vellutata e bianca dapprima impallidì di più e poi subito si congestionò. Afferrò con la destra il bicchiere che ballava sul vassoio. Con un filo di voce mi disse: «Voi scherzate, e ciò è male». Temetti si mettesse a piangere ed ebbi la curiosa idea di consolarla dicendole della mia tristezza. «Io non scherzo», dissi serio e triste. Domandai dapprima la sua mano ad Ada, che me la rifiutò con ira. Poi domandai ad Alberta di sposarmi ed essa, con belle parole, vi si rifiutò anch'essa. Non serbo rancore né all'una né all'altra. Solo mi sento molto, ma molto infelice. Dinanzi al mio dolore, essa si ricompose e si mise a guardarmi commossa, riflettendo intensamente. Il suo sguardo somigliava ad una carezza che non mi faceva piacere. «Io devo dunque sapere ricordare che voi non mi amate?» domandò. «Che cosa significava questa frase sibillina?» «Preludiava ad un consenso? Voleva ricordare? Ricordare per tutta la vita da trascorrersi con me?» Ebbi il sentimento di chi, per ammazzarsi, si sia messo in una posizione pericolosa ed ora si è costretto a faticare per salvarsi. Non sarebbe stato meglio che anche Augusta m'avesse rifiutato e che mi fosse stato concesso di ritornare sano e salvo nel mio studiolo, nel quale neppure quel giorno stesso m'ero sentito troppo male? Le dissi: «Sì, io non amo che Ada, e sposerei ora voi». Stavo per dirle che non potevo rassegnarmi di divenire un estraneo per Ada e che perciò mi contentavo di divenirle cognato. Sarebbe stato un eccesso ed Augusta avrebbe di nuovo potuto credere che volessi dileggiarla. Perciò dissi soltanto: «Io non so più rassegnarmi di restar solo». Essa rimaneva tuttavia appoggiata alla parete del cui sostegno forse sentiva il bisogno. Però pareva più calma ed il vassoio era ora tenuto da una sola mano. Ero salvo, e cioè dovevo abbandonare quel salotto, o potevo restarci e dovevo sposarmi. Dissi delle altre parole solo perché impaziente di aspettare le sue che non volevano venire. «Io sono un buon diavolo e credo che con me si possa vivere facilmente anche senza che ci sia un grande amore». Questa era una frase che nei lunghi giorni precedenti avevo preparato per Ada per indurla a dirmi di sì anche senza sentire per me un grande amore. Augusta ansava leggermente e taceva ancora. Quel silenzio poteva anche significare un rifiuto, il più delicato rifiuto che si potesse immaginare. Io quasi sarei scappato in cerca del mio cappello, in tempo per porlo su una testa salva. Invece Augusta, decisa, con un movimento dignitoso che mai dimenticai, si rizzò e abbandonò il sostegno della parete. Nel corridoio non largo essa si avvicinò così ancora di più a me che le stavo di faccia. Mi disse: «Voi, Zeno, avete bisogno di una donna che voglia vivere per voi e vi assista. Io voglio essere quella donna». Mi porse la mano paffutella che io quasi istintivamente baciai. Evidentemente non c'era più la possibilità di fare altrimenti. Devo poi confessare che in quel momento fui pervaso da una soddisfazione che mi allargò il petto. Non avevo più da risolvere niente, perché tutto era stato risolto. Questa era la vera chiarezza. Fu così che mi fidanzai.